appunto lo stesso termine, operazione chirurgica, intendeva solo estirpare un'Europa circoscritta senza fare tanto male. Però abbiamo visto che il male ne ha fatto abbastanza e sta continuando ancora a fare, visto che da 10 anni questo Stato, cioè quello iracheno, e le popolazioni di questo Stato vivono un embargo pauroso, soprattutto sulle strutture sanitarie, alimentazione, servizi, infrastrutture, eccetera. E che ogni giorno mietono vittime, alcuni dicono che ogni mese muoiono più vittime di quelle delle due torri che sono successe l'11 settembre. Quindi il primo intervento nel 91, poi ci fu nel secondo parecchi, soprattutto civili come anche la prima, e provocando tutta una serie di distruzioni ambientali, ecologici, eccetera. Tutti sapremo bene la storia dell'uranio impoverito usato anche in Iraq e poi anche in Jugoslavia, e quindi queste distruzioni anche di risorse geologiche e geografiche sono state spazzate via nell'arco di pochi anni. Però i pericoli di tutte queste incursioni credo che li avvertiremo ancora per parecchio tempo, perché appunto in caso di contaminazioni radioattive sappiamo benissimo che queste non sono cose che si risolvono nell'arco di una settimana o un mese, ma alcune addirittura sostanze hanno anche un emiciclo abbastanza alto, nel senso che per essere smaltito ci possono impiegare anche centinaia e centinaia di anni. E adesso siamo appunto alla terza guerra, sempre in violazione dell'articolo 11 di questa Costituzione, però con un po' di differenza, nel senso che in questo caso l'entrata in guerra dello Stato italiano è stato giustificato secondo appunto quello che recita l'articolo 5 dell'ordinamento della NATO, che dice appunto che quando un paese viene aggredito nel proprio territorio, tutti gli altri paesi alleati sono in dovere e in diritto di aggredire l'aggressore. Però in questa guerra assistiamo che non c'è una vera dichiarazione di guerra, nel senso che non c'è uno Stato che ha dichiarato guerra a un altro Stato, però sappiamo benissimo che l'attacco alle due torri c'è stato, che comunque ha provocato quello che ha provocato, tutta una serie di morti così all'improvviso senza sapere perché, e la reazione è stata più che altro molto ma molto molto, diciamo, centuplicata, possiamo dire, nel senso che lo spirito di vendetta fa sì che adesso da più di un mese, continuamente, 24 ore su 24, i bombardamenti sull'Afghanistan stanno facendo appunto tutta una serie di vittime, anche qui, tra la popolazione civile. Quindi siamo in un paese dove il 90% appunto dei parlamentari ha votato l'intervento in guerra, i sondaggi dicono che la popolazione stessa, 6 su 4 sono favorevoli all'intervento dei nostri soldati in terra straniera, e credo che anche che rispetti anche l'elettorato che abbiamo qui in Italia, e quindi adesso siamo qui alle prese con questa guerra che non si sa come andrà a finire, dai contorni scuri, perché appunto una guerra non è stata dichiarata, ma appunto un intero Stato adesso viene bombardato senza che questo Stato possa difendersi, nel senso che chi pretende di essere e dice di essere superiore, beh, questa superiorità, oltre a vedere nelle infrastrutture sanitarie, scolastiche, eccetera, vale anche per il diritto giuridico. E quindi assistiamo in questo caso che un paese che viene colpito decide unilateralmente, senza che terzi decidano chi chi ha ragione è colpevole di bombardare un intero paese. È su questo il codazzo generale di tutti gli altri stati che delle sofferenze umane se ne sbattono altamente. Nel senso che ci troviamo oggi davanti a un messaggio che è quello, infatti questa guerra viene chiamata anche guerra infinita, forse perché vuole dare anche un messaggio a chi la guerra non la fa, che non ci aspettano tempi belli nel futuro, che potremmo essere sempre colpiti un giorno, quindi quel timore, la paura che ti incutono giornalmente su radio, TV e stampa, per cui la paura che serpeggia fra la popolazione, diciamo, più o meno mondiale, oppure più o meno delle popolazioni occidentali evolute. Ecco, non sto a dilungare altro, con questo appunto intento noi appunto come centro sociale di Via Conchetta abbiamo messo su questa iniziativa che per il mese di novembre prevede tutta una serie di incontri, ne abbiamo ben 5 nel mese di novembre, ce ne saranno altri 6 nel mese di dicembre, poi continueranno anche nel mese di gennaio e febbraio. Nel senso che poi magari il programma dettagliato, se qualcuno è interessato ad averlo, può lasciare anche l'indirizzo oppure posta elettronica e noi provvederemo a farlo, a spedire le varie comunicazioni. Quindi saranno dei incontri con la collaborazione, non so, tra virgolette, di esperti, chiamiamolo così, che ci diranno alcune cose, ma che servirà anche per noi stessi come momento di riflessione, ma anche per le altre componenti di centri sociali, se ci sono o meno qui, oppure del movimento, che rispetto appunto a questa guerra si sta facendo ben poco, nel senso che mi accorgo quali sono le difficoltà che oggi registriamo, oggi nel 2001, con il governo che abbiamo, però sta di fatto che la risposta che c'è non è adeguata a quello che sta avvenendo fuori dal territorio. Io personalmente sono impegnato nel sindacalismo di base, le tre guerre le ho vissute, non vissute direttamente, le ho subite, nel senso che comunque appunto come sindacalismo di base sia dal 91 che poi rispetto alla guerra in Jugoslavia e che anche adesso sto cercando di mettere insieme mobilitazioni e indizioni di sciopero. Purtroppo possiamo notare invece che le buone intenzioni di molti di noi a volte si scontrano con la realtà, l'unitarietà di intenti a volte non viene poi dopo mantenuto, ognuno va per la propria strada. Faccio un esempio: che rispetto alla guerra ci sono state quasi 3 indizioni di sciopero del sindacalismo di base, ognuno per conto proprio. Si è iniziato il 18-19 ottobre con lo sciopero dell'Unicopas, quella del 31 ottobre dello sciopero del Copa Scuola e poi allargata ad altri settori, e quello dello sciopero che c'è indetto per domani, indetto dalla CUP, RDP e da alcune componenti dell'USI. Ecco, detto questo appunto, questi momenti qua possono appunto servire per approfondire queste tematiche, anche perché forse per non incorrere nel rischio di anche noi di correre in quei luoghi comuni che spesso sentiamo sui tram, sui posti di lavoro e che a volte li sentiamo anche in questi posti qua, cioè i centri sociali, nel senso che dobbiamo anche sfatare anche il mito che la frequentazione dei centri sociali non è quella che magari alcuni hanno di frequentatori che potremmo definire rivoluzionari con un tempo, ma diciamo anche il centro sociale stesso rispecchia più o meno a volte quello che è l'opinione comune che c'è fuori da queste mura qui, quindi l'opinione comune che ci viene detta sui giornali, sulla stampa, eccetera. Non mi dilungo altro, quindi magari se dopo gli interventi oppure anche nelle altre riunioni che ci saranno, se ci sarà la possibilità con le altre situazioni di mettere insieme mobilitazioni, noi come centro sociale ci vede ben disposti, e quindi credo che tutti questi incontri appunto serviranno almeno per farci capire qualcosa. Oggi si parlerà, magari poi Robertino presenterà meglio, oppure si presenteranno da solo i relatori, si parleranno dei Balcani e della situazione dei paesi asiatici. Le prossime riunioni saranno più o meno temi che magari abbiamo sentiti ma solo accennati, e quindi vedremo quali saranno poi i riflessi di questa guerra che nella vita di noi tutti. Poi affronteremo un altro argomento come quello della politica estera USA, l'economia di guerra, piuttosto che il controllo del territorio, stupefacenti, immigrazione, eccetera, eccetera. Quindi non mi dilungo più e passo la parola a Roberto.
Sì, la struttura della serata è semplice. Abbiamo chiesto ai due relatori di tenere una breve introduzione in cui presentare la situazione delle due aree alla luce degli avvenimenti più recenti, delle ragioni strutturali degli stessi, di questi gravissimi conflitti, e delle loro idee sugli obiettivi politici soggiacenti. Un compito impegnativo, perché sono situazioni estremamente complesse, difficili quindi da stringere in poche parole. Però la richiesta è motivata dall'esigenza di avere poi il maggior tempo possibile per domande e interventi dei presenti. Quindi do subito la parola a Capisani per il centrale.
Sì, dunque, ovviamente i problemi sul tappeto sono tanti, diversi, cerchiamo di separarli, di costruirli, di analizzarli in segmenti per vedere se dopo questa serata e dopo anche questo ciclo di incontri qualcuno riesce a capirne di più. Per ciò che mi riguarda, io mi ero messo a studiare nel corso degli anni 90 l'Asia centrale. Nel momento in cui la dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 91 aveva portato un dato nuovo, questo dato nuovo era, in poche parole, una desovietizzazione formale. Desovietizzazione formale vuol dire fine dell'occupazione, della piena occupazione, anch'essa formale, fine di alcune caratteristiche che quel sistema caratterizzavano. Ora, mi interessava in specifico quell'area, come mi interessava il Caucaso, che tengo a precisare, ritengo tra le più difficili da analizzare insieme alla regione dei Grandi Laghi africana, proprio perché abbiamo problemi linguistici, abbiamo problemi antropologici, abbiamo problemi demografici, abbiamo problemi di molto, come dire, molto diversi tra di loro e complessi. Quello che è accaduto è che uno, credo, degli effetti della globalizzazione è che quando le Torri Gemelle sono cadute, subito gli occhi, diciamo così, della rappresaglia americana si siano puntati sull'Afghanistan, che era uno dei miei dei paesi che avevo preso in considerazione, non tanto in via di una marginalità, è chiaro che geograficamente l'Afghanistan è centroasiatico, ma per il potenziale di destabilizzazione che questo paese poteva avere. Eravamo nel 96, a un tratto ho dovuto cambiare una cartina perché la comparsa del fenomeno talibano aveva cambiato il dato in quel paese, e io in questi giorni sull'unico palcoscenico che ho, che poi è decoder.it, ho proposto appunto una serie di articoli che prendessero in considerazione l'analisi del fenomeno Taliban e cosa questo significasse. Devo qui aprire una parentesi. Quello che è accaduto alle Torri Gemelle è una vicenda che secondo me comincia nell'83, e cioè comincia col furgoncino di esplosivo sui Marines a Beirut, seguito dopo pochi minuti da un altro furgoncino di esplosivo sui paracadutisti francesi sempre a Beirut. In quell'occasione, quelli che hanno un po' di memoria, quelli che vanno a rileggersi questo, si accorgono che lì è nata un pochino affatto, diciamo così, presa, ed in quella parte del mondo più che altrove forse, si è affermata l'idea dell'attentato suicida, cioè si è affermata l'idea del martirio come metodo politico, e questo è estraneo al Centro Asia. Però questa idea, che dopo nel corso degli anni 80 e nel corso degli anni 90 soprattutto ritroviamo, è un'idea che è stata profondamente sottovalutata dagli Stati Uniti, ritengo, comunque dai servizi segreti degli Stati Uniti, quindi FBI, CIA, NSA. Da partire da questa cecità, di cui probabilmente ci potrà raccontare meglio Cartosio, gli specialisti di America che frequentano questo centro sociale, quello che accade è che vanno appunto sottovalutate tutta una serie di elementi per cui gli Stati Uniti, non capendo quello che sta accadendo, non solo finanziano ma proteggono, progettano, danno il loro benestare al progetto talibano, che è sostanzialmente un progetto di pacificazione di un paese come l'Afghanistan, che all'interno del quale ci sono anche forti interessi economici. Allora però si badi, la volontà degli Stati Uniti nel 79, cioè il giorno in cui l'Armata Rossa entra attraverso il ponte dell'amicizia, tra virgolette, da Termiz, che è una città in Uzbekistan, in Afghanistan, la volontà degli Stati Uniti è quella di dare all'Unione Sovietica il suo Vietnam. E quindi vengono spesi lì soldi, fondi neri, in grandissima quantità per appoggiare i Mujahideen, che in quel momento si stanno formando, ma soprattutto attorno ad alcune, diciamo così, nebulose che sono perlomeno chiare. Queste nebulose sono quelle che per esempio portano anche a una serie di vicissitudini afghane, tra cui uno dei motivi principali di scontro era la scolarizzazione femminile. C'è già negli anni 60, nel senso che il re afghano in quegli anni intende fare come lo Shah, tra virgolette, lo Shah intende modernizzare l'Iran. C'è poi un vuoto politico, nel senso che a un certo punto il potere dello Shah viene gestito praticamente unicamente dalla polizia segreta, con le torture, come tutti sappiamo, e si arriva alla rivoluzione iraniana del 79. Per contrastare da un lato l'Unione Sovietica e da un lato contenere, diciamo così, la rivoluzione iraniana, si arriva alla convinzione degli Stati Uniti che la cosa migliore sia quella appunto di sostenere chi combatte l'Armata Rossa. E si arriva anche al punto, come tutti ricorderete, di sabotare le Olimpiadi dell'80, di muovere tutta una serie di pedine anche regionali, con un preciso scopo, che è quello di provocare il più danni possibile, e con l'oppio e con le armi, e qui in specifico bisognerebbe aprire una parentesi, che è quella relativa ai missili Stinger. Cioè, la CIA ha dato diverse centinaia di missili Stinger a Gulbuddin Hekmatyar e nei mesi successivi ha scatenato gli agenti a cercare di recuperare questi missili, che sono dei missili micidiali, nel senso che fanno una ricerca automatica del bersaglio e quindi arrivano al bersaglio perché seguono il calore, seguono gli infrarossi, eccetera eccetera. Questo per dire che cosa? Che gli avvenimenti dell'11 settembre sono avvenimenti che, se non erano prevedibili, erano perlomeno ampiamente così nella lista, nella nota delle cose. L'attentato del 93 al World Trade Center aveva una caratteristica, che era quella di minare il centro di una torre per far cadere una torre sull'altra. A cosa serve questo? Serve a dire che una serie di personaggi che gli Stati Uniti hanno accarezzato, cullato, foraggiato, a cominciare dallo stesso Osama Bin Laden, a un certo punto, con una serie di conseguenze ovvie ed evidenti, tra cui la guerra del Golfo, prendono una piega diversa e l'apprendista stregone si trova a dover fare i conti con qualcosa che ha evocato e che non riesce più a controllare. Di tutto quello che si può dire, diciamo solo questo: Osama Bin Laden era il referente per la CIA del Maktab al... scusate, non me lo ricordo, era il bureau di sicurezza di Peshawar, che era la sede dei sette partiti dei Mujahideen, i cosiddetti sette nani, perché erano partiti che avevano una loro, come dire, riconoscibilità, ma che litigavano tra di loro e così via. Ebbene, questo ufficio, che era incaricato di ricevere i militanti islamici, formarli e mandarli a combattere con i Mujahideen, era gestito da Osama Bin Laden. È chiaro che qui il punto di svolta è il 91. Nel 91 succede qualche cosa, ma succede qualche cosa anche di più complesso, e che qui nessuno in Italia, ma anche in Francia e in Inghilterra fa fatica a spiegare, e cioè che a un certo punto l'egemonia su una certa componente di militanti islamici diventa quella dell'islamismo politico. Noi abbiamo assistito a un dopoguerra in cui la parola d'ordine dei paesi arabi era il nazionalismo arabo, un nazionalismo alla Nasser, e quindi coi paracadutisti a Suez, che aveva al suo interno tutta una serie di componenti anche geopolitiche e geoeconomiche, evidentemente Suez, evidentemente il petrolio, di un certo ordine, di un certo tipo. Ecco, e quindi a un certo punto l'apprendista stregone non riesce più a controllare ciò che ha evocato. Quindi nella guerra del 91 Bin Laden prende questa decisione, insieme ad altri militanti decide di scommettere sulla carta l'islamismo politico. Per definire l'islamismo politico preferirei aspettare un secondo intervento, sentire anche le vostre sollecitazioni. Si è fatto qualcuno che ideologicamente si schiera, ma che è convinto anche che attraverso il martirio, attraverso l'attentato suicida, attraverso un dissenso profondo, l'utilizzo del metodo terrorista o mediatico, si possano, come dire, rompere gli equilibri esistenti. Per ciò che riguarda il fenomeno Taliban, e poi chiudo questo primo intervento, dal mio punto di vista, io ho viaggiato in Asia centrale, non in Afghanistan, perché già allora c'era la guerra ed era problematico girarvi. In poche parole, io avevo previsto un'analisi del fenomeno Taliban in tre aspetti principali. Un primo aspetto legato alla loro ragion d'essere, diciamo, geopolitica, e quindi la volontà della CIA e del Pakistan di farli nascere ed esistere, e quindi di portare, tra virgolette, la pace nel paese. Un secondo aspetto che ho chiamato i fautori di una misoginia di massa, che ha molto a che fare con l'antropologia di quel popolo. Penso che oggi i migliori specialisti che esistono di Afghanistan sono degli antropologi, perché, qui devo mettere una premessa, la caratteristica dei paesi che io ho analizzato, e molto meno questo per l'Asia centrale ex sovietica che per gli altri, è un non luogo del capitalismo. Qui da noi, quando qualcuno ha bisogno, va al partito, va in parrocchia, va dal padroncino, si fa subappaltare, eccetera, eccetera. Lì invece si va a sollecitare il clan, la famiglia, la tribù, eccetera, eccetera. E quindi il non luogo del capitalismo è perché ancora questi paesi, il Pakistan, l'Afghanistan e altri, girano su una regolazione dell'economia, o dell'economia che esiste, che non ha nulla a che vedere con il liberalismo, con l'individualismo possessivo, con quello che noi, come dire, abbiamo vissuto. Chiusa parentesi, il secondo aspetto, misoginia di massa, è perché non solo appunto nell'Afghanistan si afferma una certa idea di Islam che già di per sé è segregazionista, ed è segregazionista secondo alcuni non in maniera fedele al Corano, ma secondo un'interpretazione successiva, ma perché in quel paese l'etnia, diciamo così, maggioritaria, di poco maggioritaria, che sono i Pashtun, ha un codice ben preciso, che si chiama Pashtunwali, che io descrivo appunto in un articolo su decoder.it, e questo Pashtunwali è rispettato. Voglio dire questo per farla breve. Si corre il rischio, innamorandosi di una ragazza da adolescenti, di mettere in moto delle faide regionali che già hanno provocato decine e decine di morti. Pertanto, progetto Taliban era quello di segregare il genere femminile, e poi secondo me la deriva ultima di questa vicenda era la morte, perché se impedisce alle vedove di lavorare, le vedove si prostituiscono sui taxi, se trovo una e si prostituisce sui taxi la lapido, e quindi voi capite bene che la deriva ultima è la morte di questo tipo di segregazione. E un terzo aspetto che era ultimo ma non il meno importante, che è ovviamente il discorso del petrolio. Per chiudere questo mio primo intervento, dopo l'11 settembre sono diventati tutti afganologi, dopo l'11 settembre sono tutti islamologi. Io so il sangue che ho sputato nel 97 a proporre un libro a diversi editori, e tutti mi ridevano in faccia e dicevano: ma chi vuole che interessi questa roba? Che più o meno era come scrivere un libro sul genocidio in Ruanda. Ma chi vuole che interessi questa roba? Scriva di sesso, scriva romanzi, non scriva queste cose. Adesso sono diventati tutti afganologi e tutti pontificano su quello che bisogna fare, le navi che bisogna mandare, i corpi speciali, i paracadutisti. Evidentemente io non riesco a elaborare una posizione pacifista pura come feci nel 91, così. Una cosa la so, andare in guerra oggi significa sapere quando si parte, ma significa non sapere dove questa guerra vada a finire. E questo soprattutto perché loro non lo dicono, ma si stanno tutti cagando addosso, perché se va giù il Pakistan siamo tutti in uno scenario, in una terra di nessuno che nessuno conosce e nessuno sa.
Magari anche nucleare. È difficile riassumere con la stessa sinteticità e chiarezza di Giampaolo la questione balcanica che si snoda nell'arco di 10 anni. Proverò a farlo, mi scuso fin da subito per lo schematismo con cui lo farò. Credo che sia possibile individuare appunto schematicamente due fasi delle guerre balcaniche per capire come ci sia una linea di evoluzione ma anche una linea di frattura rispetto alla crisi attuale che vede l'Occidente capitalista impegnato in una guerra nel Centro Asia. La prima fase è quella che potrei chiamare, semplificando, di costituzione dell'Unione Europea. La prima parte delle guerre balcaniche, diciamo tra 1991 e 1995, può essere in qualche modo identificata come un conflitto costitutivo della nascente Unione Europea. So che detto così sembra un po' forte, non voglio assolutamente pensare di proporre una spiegazione unica delle guerre balcaniche, che sono un fenomeno estremamente complesso. Ci sono fattori interni legati per esempio a classi dirigenti che tendevano a rilegittimarsi attraverso un uso strumentale di miti politici nazionalisti, attraverso un nazionalismo che permetteva, secondo un gioco vecchio come il mondo, di rovesciare all'esterno le contraddizioni sociali di ciascun paese. Per capirci, se c'è l'inflazione, se i vostri salari non valgono più niente, se c'è un impoverimento vertiginoso della gran parte della popolazione, la colpa è di qualcun altro fuori con cui bisogna fare la guerra e risolveremo le contraddizioni sociali. Ci sono questi fattori endogeni, ma c'è anche un fattore esterno poderoso che è legato ai meccanismi di costituzione del soggetto europeo, che verranno poi coinvolti in un modo diverso invece nella seconda crisi, insomma nella seconda fase che può essere identificata con la guerra della NATO contro la Jugoslavia. La seconda fase più legata invece a quella che possiamo chiamare dottrina Clinton, cioè alla strategia degli Stati Uniti nell'era della presidenza Clinton sul controllo dei trasferimenti di risorse energetiche, di petrolio, di gas, eccetera. Parliamo schematicamente brevemente della prima fase. Nel 1989 succedono due cose che cambiano la storia dell'Europa. Una è ovviamente la caduta dell'ordine bipolare, simbolizzata nel crollo del muro di Berlino. L'altra è l'avvio dei patti costitutivi della futura Unione Europea. Nel 1989 si decidono le linee attraverso cui la comunità europea, gli accordi economici, eccetera, attraverso cui la comunità europea arriverà a definirsi come Unione Europea, come entità statuale. C'è l'illusione che sia la prima entità statuale nella storia d'Europa che nasce senza il sangue, che nasce senza guerre costitutive. Illusione a mio parere infondata. Proprio quell'anno lì, la riunificazione della Germania Est con la Germania Ovest provoca uno shock economico all'economia più forte in Europa degli anni 80. L'economia tedesca, il marco era la moneta trainante, nel 1988-89 era la moneta più forte in Europa, e il timore degli alleati europei era che l'unificazione delle banche avrebbe prodotto un'Europa finanziariamente dominata dalle bandiere del marco, cioè dominata dalle scelte della banca centrale tedesca. Lo shock della riunificazione viene visto con favore, la Frankfurter Allgemeine Zeitung titola su 9 colonne, un famoso titolo del novembre 89, entro 5 anni l'economia tedesca sarà ai livelli dei paesi in via di sviluppo, cioè il terzo mondo. Si sbagliavano, come sappiamo bene, però questi erano un pochino gli umori che scorrevano in alcune stanze autorevoli della Germania di allora. Ma i partner europei si fregavano le mani, si cominciava a pensare: acceleriamo i processi di unificazione, soprattutto gli accordi di natura economica, protezionisti, commerciali, finanziari, eccetera, per arrivare a un'Europa in cui una Germania indebolita non può dettare legge nelle politiche finanziarie. La Germania si crea un asse all'interno della costituenda Unione Europea, fra Francia e Inghilterra in prima battuta, ma sicuramente anche l'Italia, che vede in questo indebolimento della Germania una grossa chance per la costituzione di un'Europa diversamente egemonizzata. La Germania reagisce con una strategia economica che era già in atto da un po' di tempo, ma che la caduta dell'ordine bipolare permette di accelerare vertiginosamente, che è la creazione di mercati
cosiddetti regionali, nel senso in cui il termine regionale significa aggregazioni geografiche indifferenti ai confini nazionali, quindi non sotto insiemi degli stati, ma sovrainsiemi, che uniscono in zone di mercato, insomma qualcosa di simile a uno dei tre elementi costitutivi dei fenomeni che oggi chiamiamo un po' schematicamente globalizzazione, regionalizzazione dei mercati, cioè l'indifferenza alle barriere politiche. E crea un'area di scambio dominata dal marco. Lo fa con dei procedimenti, delle strategie complesse, che ovviamente per brevità possiamo riassumere soltanto in piccoli schemi. Immaginate di avere un negozio con un enorme magazzino di invenduto, immaginate la Germania Est che produce delle produzioni industriali assolutamente desuete, incapaci di reggere la competizione di mercato. La Trabant, per capirci, era quella macchina solidissima che andava agli 80 all'ora e non si rompeva mai, tra l'altro non rompendosi mai non alimentava l'industria dei ricambi, era un disastro. E impegnava forza lavoro sovraordinata rispetto alla struttura ormai agile delle industrie occidentali, impegnava un apparato burocratico, insomma in sostanza era come per un commerciante trovarsi un enorme magazzino di invenduto e di invendibile, cioè andare al fallimento. La Germania reagisce, scusatemi, sono al limite della barzelletta, ma è per correre, proponendo la Trabant su mercati deboli che vengono resi forti da accordi finanziari che collegano monete screditate, monete che non avevano cambio internazionale con il marchio, per capirci. C'è una semplificazione giornalistica per cui tutte le monete est di Trieste venivano chiamate petecchie, indistintamente, c'era la petecchia slovena, la petecchia bulgara, la petecchia moldava. Immaginiamo la petecchia lituana. La Germania propone alla petecchia lituana, purché si costituisca una banca lituana in grado di operare scambi internazionali indipendentemente dalla madrepatria precedente, cioè dalla Russia, indipendentemente dal rublo, propone scambi di moneta uno a uno col marco, tra il marchio e la petecchia lituana, purché la petecchia lituana diventi la moneta privilegiata per l'acquisto della Trabant, per capirci, o degli impianti che la Trabant produce, o delle armi Messerschmitt, eccetera. Con questo sistema si crea un mercato in cui non solo la Germania smaltisce il sovrappiù produttivo della Germania Est, quindi piazza i suoi prodotti creandosi una ricchezza di ritorno, ma il marco diventa la moneta degli scambi in un'area sovranazionale immensa.